tema che mi è stato proposto questa sera per la nostra riflessione è un tema alquanto difficile e impegnativo. Spero di essere in grado di dare un po' di luce per me e per voi che siete venuti così numerosi in questo luogo. Maria sempre vergine, Maria madre di Dio sempre vergine. La virginità di Maria è un dogma della Chiesa, non soltanto della Chiesa cattolica, ma anche della Chiesa ortodossa. Questo dogma afferma che Maria, la madre di Gesù, è sempre rimasta vergine, prima, durante e dopo il concepimento del figlio. Anzi, è ancora vergine oggi, perché nella Chiesa continuamente, per condividere la missione di Cristo, continua a generare, come Maria ha generato Cristo, così la Chiesa, che è simbolo di Maria, continuamente genera uomini e donne della sua verginità. Il dogma è stato definito nell'anno 553, è un dogma molto importante per noi, perché definisce chi è Maria, ma definisce anche chi è Cristo. Qual è il suo compito nella storia dell'umanità? Per questo Maria viene chiamata la sempre vergine. E con tutto il suo essere, lei è la serva del Signore. L'approfondimento della fede e della maternità verginale di Maria è stato condotto dalla Chiesa attraverso l'esperienza che la Chiesa ha vissuto in unione, in comunione insieme. Maria viene celebrata come la sempre vergine, Gesù come l'unico figlio di Maria. Ma la maternità spirituale di Maria continua ancora oggi, come allora, e tutti gli uomini sono in qualche modo figli suoi. Ella ha dato alla luce un figlio primogenito di una moltitudine, dice San Paolo nella lettera ai Romani, e ancora, cioè i fedeli della cui nascita ella è collaboratrice di amore di madre. Cosa comprende la verginità di Maria? La verginità di Maria comprende la verginità della mente, cioè visse tutta costantemente rivolta al padre e nel figlio che ha generato. Questo è il primo stadio della verginità, essere completamente, abbiamo fatto tutte queste esperienze qua, Quando un uomo si innamora di una donna, vive una verginità, cioè è tutto orientato verso la moglie, verso la fidanzata, verso colei che ama. La stessa cosa la donna. Quando una donna si innamora di un uomo, ebbene, fa esperienza di verginità, perché vive tutta se stessa, tutte le sue energie di mente, di corpo, di spirito verso quest'uomo. Maria è sempre vergine nella mente, perché lei ha vissuto totalmente orientata verso il Padre, e poi attraverso l'annuncio dell'angelo, attraverso l'incarnazione, attraverso la nascita di Cristo, ha vissuto tutta la sua vita costantemente rivolta al figlio, amando il figlio, servendo il figlio, seguendo il figlio. Lei che era madre è diventata in qualche modo discepola. Lei che era madre è diventata in qualche modo anche colei che lo ha seguito e ha collaborato con lui fin sotto la croce, fino ad accettare di essere madre, madre di Giovanni, madre della Chiesa, madre mia e madre tua. Tant'è vero che in questo santuario Maria si è manifestata in mille santuari in tutta Italia, in tutto il mondo, si è manifestata perché è madre. Qualcuno dice, anche fra i preti, la Madonna, la Capotente, sempre in giro a parlare, no? Degli maestri ragionamenti profondi, Ma se una è madre, cosa può fare? Fa la madre. E cosa fa la madre? Va dappertutto, segue dappertutto. Io sto seguendo adesso una delle apparizioni sulle venute degli anni 80 del Vicentino, che io non consideravo, man mano che io sto leggendo le sue apparizioni, mi dico, mamma mia, che bello, ma che bello questo. Ma come mamma questo momento? Ecco per quale motivo Maria è vergine nella mente, la verginità dei sensi, cioè l'assenza degli impulsi. Perché quando uno ama, non può interessarsi di altro. Quando uno ama, non può interessarsi di un'altra donna, di un altro uomo, di altre cose. È l'esperienza nostra. Maria ha scelto di aderire a Dio, ha scelto di aderire al figlio, di servire il figlio, di seguire il figlio, di amare il figlio. E allora la sua virginità è stata non soltanto nella mente, ma anche nel corpo. Virginità del corpo, cioè l'integrità fisica. Il dogma si riferisce al primo luogo all'integrità fisica, vergine prima del parto. Maria concepì senza cooperazione di uomo, ma per virtù dello Spirito Santo. È il modo attraverso il quale Dio ha operato. Molti furono gli oppositori a questo dogma, allora come al giorno d'oggi. In modo particolare pensiamo alla Chiesa protestante, che nega completamente questa verità. Ma per comprendere questo dogma dobbiamo ricongiungerci con il peccato originale. Per questo ho scelto come prima lettura il peccato originale. Come avveniva nel peccato originale la nascita di un uomo? Come poteva avvenire il parto di un uomo? Come poteva avvenire la relazione fra uomo e la donna? Non lo sappiamo. Ciò vuol dire che prima del peccato il rapporto fra uomo e donna era diverso, che il parto era diverso, senza dolore, che la nascita era diversa, che il concepimento era diverso. Allora capite bene che se noi colleghiamo la prima parte della Bibbia, il capitolo che abbiamo ascoltato oggi, il terzo capitolo della Genesi, lo colleghiamo con i fatti del mistero di Maria, allora comprendiamo la sua verginità. Ma se noi vogliamo comprendere senza ragione il Vangelo, possiamo far dire al Vangelo quello che vogliamo noi, negare tutto, condannare tutto. Ma se lo colleghiamo con questo grande mistero, allora comprendiamo che come per il peccato di Adamo ed Eva è entrata la sofferenza, e attraverso il peccato di Eva ecco che allora la sofferenza, la fatica del lavoro, il dolore del parto. Vuol dire che prima c'era un altro modo di generare, un altro modo di procreare. Non lo sappiamo, ma la scrittura ti fa intravedere questa dimensione qua. Maria, preservata dal peccato originale, ebbene, come è rimasta vergine? Non lo sappiamo, ma senz'altro collegato col peccato originale comprendiamo che c'era un modo diverso di generare e di procreare. Ecco così il Vangelo. Luca, che ci dice Maria era vergine, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio alla vergine, e la vergine si chiamava Maria. E poi ancora Matteo, la madre di Gesù, Maria, essendo fidanzata di Giuseppe, prima che venisse a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E ancora Luca, come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? E l'angelo disse, lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Ecco per quale motivo, se leggiamo il Vangelo e non comprendiamo l'Antico Testamento, facciamo dire al Vangelo quello che vogliamo. Per comprendere il mistero dell'incarnazione, per comprendere il mistero della verginità di Maria, dobbiamo comprendere, ecco per quale motivo i padri della Chiesa avevano l'intelligenza della scrittura, perché avevano la capacità non di spiegare le parole come fanno gli esegeti oggi, ma vivevano della parola, erano ispirati dalla parola, parlavano con la parola, comprendevano la parola, interrogavano Dio. Gli ortodossi hanno una bellissima definizione del teologo. Il teologo non è colui che ha studiato tanti libri, ma il teologo è colui che ha fatto l'esperienza di Dio e parla di Dio, e parla come Dio. E allora bisogna entrare dentro l'esperienza di Dio, dentro l'esperienza della luce, dentro l'esperienza della vita. E allora questo ti dà un cielo, ti svela grande mistero. Poiché Maria visse con Giuseppe il matrimonio legittimo, questi era il padre giuridico del figlio, ma non fisico. Il figlio che si credeva di Giuseppe, dirà Luca. Le parole della scrittura spiegano e svelano questo grande mistero. Poi i padri antichi fin dall'inizio concordano su questo, tant'è vero che collegano anche la profezia di Isaia, dove profeticamente annuncerà che il l'Emmanuele sarà concepito da una vergine integra, ma integra vuol dire sempre questo sguardo costante, aperto nei confronti di Dio, nei confronti della vita. E l'unico esempio che mi viene è questo dell'uomo verso la donna, è così anche per le nostre suore, è così per noi preti. Se noi non viviamo questo costante rapporto con Dio, questo innamoramento costante con Dio, ma sapete quante tentazioni abbiamo? Ma sapete quante donne ci tirano per le sottane? Deve avere da farci continuamente per tagliarle. Ma è la vita che è così. Ma allora ecco per quale motivo riusciamo a essere vittoriosi solo se il nostro sguardo è lì. Quindi la virginità di Maria non è semplicemente la virginità di una donna. Certo, lei è stata graziata, è stata benedetta, ma ci dice anche un percorso attraverso il quale noi possiamo arrivare alla santificazione della nostra vita, mia di prete, della suora, di te marito, di te moglie. Oggi perché ci sono tante infedeltà? Perché oggi avviene questo disastro nella nostra società? Perché fondamentalmente noi non siamo più vergini, ma stiamo cercando il piacere, la soddisfazione, il godimento. Ciò che mi fa piacere è buono, ciò che è vero non è più buono, ciò che è giusto è buono, mentre invece oggi non cerchiamo ciò che è giusto, cerchiamo il nostro interesse. E allora che viene bene, che allora la vita, il valore della vita, il valore del matrimonio, il valore sociale, culturale, religioso, non c'è più niente, non c'è più niente. Rimangono dei sentimenti, rimangono così delle parole vaghe, ma la vita è completamente suicida. Per illustrare il mistero, i padri della Chiesa avevano alcune immagini, si servono di analogie. Quando Gesù uscì dal sepolcro sigillato, quando Gesù entrò dalla porta, con la porta chiusa del cenacolo, come il sole che illumina una casa attraverso i vetri, penetra. Ma quello che è fondamentale è rendersi conto di questo. Dobbiamo collegare il fatto della verginità di Maria al fatto della Genesi e comprendere questo grande mistero. La conseguenza del peccato è partorire nella sofferenza. La verginità dopo il parto, Maria visse vergine dopo il parto, cioè non ebbe più figli. Sotto la croce Gesù affida la madre a Giovanni, perché non aveva figli, era vedova. E le vedove allora erano abbandonate, erano povere, non erano considerate. Ecco per quale motivo una donna che non aveva un figlio era veramente una maledetta. Chi mi sopporterà nella vecchiaia? Chi mi aiuterà nella vecchiaia? E quindi avere un figlio era segno di benedizione, perché sapevo che genero un figlio, ma so che nella mia vecchiaia, nella mia malattia, nella mia sofferenza, non sarò abbandonato, non sarò solo. Gesù sulla croce consegna suo figlio a Maria, conoscendo la condizione di Maria. La tradizione, riflettendo sulla risposta di Maria, dice: come avverrà questo, perché non conosco uomo. Dio provvede. E poi il passo di Luca: e diede alla luce il figlio primogenito. Quale attualità per noi oggi ci viene data da questa verità che ci viene data dalla Chiesa? Maria è il modello del vero discepolo di Gesù, il quale accoglie con fede la verità, Cristo, la sua presenza nella nostra vita, la quale riempie la nostra esistenza. Non la riempie di testa. La presenza di Cristo deve essere invasiva, deve penetrare tutte le cellule, dalla mente ai piedi. Allora la nostra essere credenti diventa reale. Maria ha vissuto in pienezza l'incontro con l'angelo, ha accolto la parola, l'ha generata dentro di sé, l'ha resa, l'ha data a lui. Nei primi cristiani, quando c'erano le prime comunità nel catecumenato antico, quando si iniziava un cammino dopo un anno, due anni, tre anni, quattro anni, venivano fatti dei passaggi, no? Dall'introduzione al catecumenato menato i primi anni del cammino, veniva, e a un certo punto i padri della chiesa che annunciavano questo mistero dicevano: ma fammi vedere se tu stai partorendo Cristo o non lo stai partorendo Cristo. Sapete qual era la domanda? Sai amare te stesso, hai perdonato la tua vita, sai amare il tuo prossimo, sai perdonare il tuo nemico, sai essere misericordioso, sai donare senza limiti. Questo è il modo attraverso il quale al catecumeno veniva chiesta la misura della fede. La fede non è: faccio la professione di fede, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, no! La fede è non ascoltare solo la parola, ma incarnare Cristo, far sì che Cristo dentro di me diventi adulto, per poterlo dare agli altri, per poterlo donare agli altri. E allora uno, quando vede, quando ha dentro di sé Cristo, non può non desiderare incontrarlo, toccarlo. Quando Gesù passava per le strade e vede gli uomini, le donne, in modo particolare, se potesse toccare il lembo del suo mantello, sono salvati. E erano guariti. Se quelli venivano guariti toccando il lembo del suo mantello, quanto più oggi, toccando noi, dovrebbero gli uomini essere sanati. Ma se non sono sanati, e se non incontrano Cristo, e se non sperimentano Dio, e se non sperimentano la misericordia del perdono, vuol dire che non abbiamo incontrato Cristo, non abbiamo dentro di noi Cristo e non stiamo dando Cristo. La virginità di Maria quindi non è semplicemente la virginità così una parola astratta, ma descrive veramente la sua condizione di mente, di cuore, di corpo, e ci viene a dire che ognuno di noi è chiamato nella vita ad entrare nella stessa esperienza. Lei perdono, ma vivendo in pienezza, noi per grazia attraverso i sacramenti della Chiesa che ci incontrano.